Allora, oggi leggeremo Isaia 6, 9, 10. Se c'è qualche volontario.
Allora egli disse: Va e di a questo popolo, ascoltate pure, ma senza comprendere, guardate pure, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi, affinché non veda coi suoi occhi, né oda coi suoi orecchi, né intenda con il suo cuore, e non si converta, ed io non li guarisca. Amen.
Amen. È il profeta Isaia che parla. Ascoltate pure, ma senza comprendere, dice. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi, chiudi i suoi occhi, affinché non veda con i suoi occhi, né oda con i suoi orecchi, né intenda col suo cuore, e non si converta, e io non li guarisca. Poi, dopo andiamo in Matteo, al Vangelo di Matteo, capitolo 18, e ci sono i primi quattro versetti, e poi il versetto 8 e il versetto 11. Vieni.
In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Ora, se la sua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Amen.
Amen. Poi, anche qui parla del regno dei cieli, il Signore. Anzi, i suoi discepoli chiedono a Gesù chi è più grande del regno dei cieli. E lui dice: Se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi dà due consigli e spiega il motivo per cui lui è venuto, poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. E poi, se la tua mano o il tuo piede ti occasiona il peccato, mozzalo e gettalo via da te. E poi adesso andiamo al Vangelo di Luca, capitolo 19, i versetti dall'1 al 27.
Dall'11, vero?
Ah, scusami, sì, Evelino, dall'11 al 27.
Se vuoi leggo io.
Va bene, grazie.
Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque: Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: Trafficate fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiarono e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: Non vogliamo che costui regni su di noi. E avvenne che, quando fu ritornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città. Venne poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: Tu pure sia capo di 5 città. Venne poi un altro che disse: Signore, ecco la tua mina, l'ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo Signore gli disse: Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse. Disse poi ai presenti: toglietegli il mina e datela a colui che ha le 10 mine. Ed essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine, poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui dei miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccideteli alla mia presenza. Amen.
Amen. Allora, potete accomodarvi. Controllo se sia tutto a posto qui. Allora, quanto è veramente seria, quanto è veramente da prendere come essa è la parola del Signore, in modo serio, quando ci avviciniamo a lei. E quindi ho sentito delle belle preghiere oggi che parlavano del regno di Dio, il fatto che anche il canto che abbiamo fatto, il Tempio di Dio, che un credente ha questo in cuore di essere il Tempio di Dio, e offrire un culto in spirito e verità come ci ha insegnato Gesù. Però la Bibbia ci insegna anche, e questo lo possiamo capire leggendo anche quello che diceva Davide. Che cosa diceva? Io non offrirò un olocausto che non mi costa nulla al mio Dio. Quando Davide ha peccato, ma io sono andato a rileggermelo stamattina, perché c'entra un po' anche quello che abbiamo detto giovedì, che il Signore sì, qua dice all'uomo che ha tenuto nascosto la mina che gli era stata data in un fazzoletto: ho avuto paura di te perché tu sei severo. E il Signore lo chiama servo malvagio. Ma perché? Perché questo era un servo che non conosceva il suo padrone, come invece lo conosceva Davide. E Davide sapeva che il Signore sì, è severo ed è giusto e castiga il peccatore, però anche pieno di misericordia e di amore per chi si riconosce peccatore e si affida a lui. Perché questa è la storia della fede in tutte le epoche. Che si chiamino ebrei, che si chiamino gentili, che si chiamino indù convertiti al cristianesimo, alla fede, o atei, o pagani, o transessuali che si convertono, o prostitute che si convertono. La via della fede è una. E il Signore Gesù è venuto per farcela toccare con mano, darci degli esempi concreti con la sua vita. Il re Davide, quando ha peccato contro il Signore, ma c'è scritto che il Signore si era indurito contro il suo popolo e quindi ha permesso che Davide facesse il censimento di tutta Israele. E Davide poi si rende conto, dopo che ha fatto fare il censimento, che è durato, ha mandato dei suoi emissari per tutto il territorio. Per 9 mesi, c'è scritto 9 mesi e 20 giorni. Dopodiché hanno fatto il conto dei numeri degli israeliti. E però Davide, mentre faceva fare questo censimento, si rende conto di aver peccato contro il Signore e gli chiede perdono. E il Signore sa che Davide è sincero, era sincero, e quindi gli manda il veggente, mi sembra si chiamasse Gad, e gli dice di preparare un olocausto al Signore. E il Signore ascolta la preghiera di Davide. Davide dice, e il veggente Gad gli dice: cosa tu vuoi tu? Cadere e gli fa l'elenco di tre possibilità: o la peste, o essere inseguito dai tuoi nemici, oppure, aspettate che lo prendo un secondo, 7 anni di carestia, gli propone, o che tu fugga per 3 mesi davanti ai tuoi nemici, o 3 giorni di peste. E Davide, che conosceva la serietà, la severità del Signore, e dice pure: cadiamo nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandi, ma che io non cada nelle mani degli uomini. E poi dice, Davide chiede al Signore di aver pietà del popolo, perché era lui in fin dei conti che aveva dato l'ordine del censimento. E allora il veggente gli dice di salire e costruire un altare all'Eterno. E Davide, sappiamo che però ha voluto comprare per il prezzo del suo valore questo terreno dal Gebuseo. E perché gli dice: no, certamente io comprerò da te queste cose al prezzo che costano e non offrirò all'Eterno il mio Dio olocausti che non mi costino nulla. E questo è anche un grande insegnamento per noi, perché se sappiamo che il Signore è così severo, è così serio nel mandare ad effetto la sua parola, sia per le benedizioni ma anche per le maledizioni, noi dobbiamo renderci conto che per fare la pace con Dio c'è Gesù, che è il nostro avvocato, però noi dobbiamo veramente rimettere a Lui tutta quanta la nostra vita e quindi dare a Lui il nostro cuore completamente. E allora il Signore poi avrà pietà di noi. Ci farà passare per le prove che ci servono per farci capire cosa abbiamo fatto nella nostra vita di male. Perché le prove che il Signore manda non sono mai sproporzionate rispetto a quello che noi siamo. Sono giuste per noi le prove che ci vengono date, rispetto alla nostra fede. E il Signore non manda una prova indirizzata a un fratello, ad una sorella, per dire. Perché il Signore ci conosce e sa ciascuno le prove che può sopportare per il livello di fede che ha. E quindi dobbiamo riflettere molto bene quando ci avviciniamo al Signore, alla Sua parola. Io lo dico per me, scusatemi, non voglio fare colui che insegna, però lo dico per me, perché quando ci si accosta alla parola del Signore, cioè la fede, quello che ho capito io in questi anni, che la fede cristiana non è fatta di uno fa un rito magico oppure una meditazione, inizia a fare meditazione come insegnano le filosofie orientali per entrare nello spirito del Signore. Ma la fede cristiana vuol dire che noi dobbiamo diventare sobri, mollare tutte le sciocchezze che ci tengono lontani dal Signore. E accostarci a leggere la sua parola con fiducia. E basta leggere la sua parola. E la sua parola entra nel nostro cuore e cambia le nostre vite. Perché il miracolo non lo facciamo noi o non lo acceleriamo noi facendo meditazione, ma è il Signore che nella sua misericordia ci concede di comprendere la sua parola e fa sì che questa parola faccia del bene a chi l'ascolta. L'opera è sua. Il potere di trasformare i cuori è suo e della sua parola, che è una sua emanazione, se così si può dire. Questa è solo come introduzione, che riflettendo su quello che abbiamo detto prima nelle preghiere, sui canti che abbiamo fatto, credo che sia doverosa. Nella parabola delle mine, abbiamo letto che noi, anche al di fuori di questa parabola, sappiamo che il Signore distribuisce dei doni ai Suoi figli. Questo però, ogni figlio di Dio ha dei doni. E noi nella fede, quando andiamo avanti nella fede, il Signore ci concede di scoprire quali sono questi doni. Ed è una benedizione scoprire i doni che il Signore ci dà. Però questo non va visto con un metro terreno, come facevano i discepoli di Gesù e dicevano: chi è il più grande del regno dei cieli? E quindi si può fare una classifica se si ragiona con questo metro. Quello lì ha più di me, oppure quello lì ha molto meno di me. E questi sono solo dei ragionamenti malvagi che nulla hanno a che fare col regno dei cieli di cui parla il Signore, con i doni che il Signore dà, perché queste parabole che abbiamo letto spiegano proprio questo, che il Signore è venuto, ha lasciato dei doni e poi ritornerà. Il Signore cerca chi è perduto. Infatti abbiamo letto che Egli è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E vuole che chi ascolta la sua voce si converta e diventi come un piccolo fanciullo. Per questo chiedere chi è più grande nel regno dei cieli è una domanda che non ha senso per un credente. Zaccheo, perché abbiamo letto Luca 19, inizia con il racconto di Zaccheo, era un uomo ricco ed era un pubblicano. Per il desiderio di vedere Gesù sale su un sicomoro, che è un albero molto grande. È il Signore che vede nel cuore di ognuno di quelli che sono i suoi figli, quindi nel cuore di Zaccheo soprattutto e di Davide, come abbiamo detto prima. Appena passa sotto di lui, lo chiama per nome e gli dice: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ora, se questo fatto non è meraviglioso, non incute nel nostro cuore una meraviglia, uno stupore, un voler conoscere di più questo Dio così grande? Se questo per noi non è una cosa meravigliosa, allora veramente nulla è meraviglioso nella nostra vita. Perché il cuore di tale persona, come abbiamo letto in Isaia, si è talmente indurito che la parola del Signore non può entrarvi, essendo le orecchie di quel tale dure, che non fanno sentire la voce del Signore che chiama, in modo che la sua parola possa essere compresa e scenda nel profondo del cuore per guarire l'anima di quella persona. E per questo ci è spiegato in Isaia 6:9. Lo stesso Isaia diceva, dopo che è la vocazione di Isaia questa: io sono un uomo dalle labbra impure, e il Signore lo rende idoneo prendendo un carbone dall'altare e toccandogli le sue labbra, e così ha purificato la sua iniquità. Riportato a noi, essere fedeli e far fruttare i doni che il Signore ci ha dato, per il Signore, come abbiamo letto, vuol dire essere fedeli in poca cosa. Quindi non dobbiamo vantarci per le opere che il Signore ci concede di fare o per i doni che ci ha dato, perché non sono merito nostro e i frutti non sono nostri, ma sono del Signore. Però ogni credente sa anche in cuor suo che il Signore, oltre a essere consapevole di questo, sa anche che il Signore è fedele e giusto e non dimentica la fatica che ciascuno dei figli sostiene per amor suo, come è scritto in Ebrei 6:10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra, l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Questo è il motivo per cui una persona dovrebbe essere spinta a servire il Signore, l'amore per il nome del Signore. E quindi comporta una fatica questo, il sacrificio che costa, di cui parlava Davide. Gesù, con la parabola delle 10 mine, sono andato a leggere, la mina è un'unità di misura di peso che equivale a 500-800 grammi. E qui dice nella parabola che il Signore dà a 10 servi, qua parla di un uomo nobile, che però può raffigurare la figura di Gesù che è venuto per prendersi un regno. Però questo regno non è ancora effettivo nel mondo, perché il mondo lo rifiuta il Signore. Tornerà per fare giustizia al Signore. E quindi, nella parabola delle 10 mine, il Signore dà una mina ad ogni suo servo, a 10 servi. E gli dice di farli fruttare nell'attesa del suo ritorno. Questo vuole raffigurare che per gli ebrei dell'epoca e anche per noi il regno di Dio non è ancora all'opera nella storia. Cioè il Signore, mandando suo figlio Gesù, ha voluto aprire la via della fede ai gentili e ai pagani, mentre ha messo un velo sul cuore e sugli occhi dei suoi figli naturali che sono gli ebrei, affinché possano entrare il maggior numero di gentili. In Atti c'è scritto: per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi c'è un indurimento temporaneo per coloro ai quali era stata la legge e le promesse, che sono gli ebrei. Anche se sappiamo che c'è un risveglio di fede anche nel popolo ebraico, perché ci sono gli ebrei messianici che stanno aumentando in numero, coloro che credono come noi in Gesù. Quindi hanno un velo sugli occhi affinché possano entrare nella benedizione di Abramo altre famiglie. E io credo che altre famiglie, noi speriamo di far parte di questo, di queste famiglie che fanno parte delle benedizioni del Signore. Per venire al racconto della parabola delle 10 mine, i contemporanei di Gesù aspettavano il Messia che avrebbe ristabilito il regno. E visto che Gesù in quel momento era vicino a Gerusalemme, che sappiamo che nella Bibbia viene chiamata la città del Gran Re, pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito con la venuta di Gesù e quindi ristabilire il regno temporale degli ebrei su Israele per cacciare gli invasori che erano i romani. Però con questa parabola il Signore vuole dirci che il mondo non vuole assolutamente riceverlo come Signore e Re. Ma ci sono comunque in tutte le epoche della storia delle persone che fanno di Gesù il Signore del proprio cuore. Voleva così spiegarci Gesù che per ora il regno dei cieli è in attesa e sulla terra vi è una situazione di mista, di sofferenza estrema, dove i veri credenti, il cui cuore è completamente ripieno del Signore Gesù, convivono con coloro che si oppongono con forza all'opera dello Spirito Santo. È per quello che dice: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Gesù vuole raffigurare la sua figura che è venuto per ricevere l'investitura. Chiama i suoi servi, però dice, e gli dà delle mine, gli dà dei, diciamo, gli ha dato qualcosa di suo, un dono o qualcosa che loro devono far fruttare nell'attesa della sua assenza. Però dice anche che i cittadini lo odiavano e gli mandano dietro un'ambasciata dicendogli: non vogliamo che costui regni su di noi. E quindi queste sono le persone che si oppongono all'opera del Signore mentre lui è assente corporalmente, perché sappiamo che il Signore viene a vivere nel cuore di ogni credente. Se ogni credente, come diceva prima la parabola, si converte e diventa come un piccolo fanciullo, solo in questo caso. Però negli altri domina ancora questo spirito del mondo che si oppone alla volontà del Signore. E costoro sono la maggioranza delle persone. Se ci ricordiamo della parabola del seminatore, perché il Signore Gesù fa un esempio di il regno dei cieli è simile e fa una serie di esempi e fa la parabola del seminatore, poi quella della perla di gran valore, della rete, e fa vedere come la sua parola viene seminata, però chi la riceve è una piccola parte delle persone a cui viene data questa parola, a cui viene spiegata la parola del Signore. Perché ce ne sono su quattro. Solo uno è il terreno buono su cui la parola può piantare le sue radici e germogliare. Poi, Signore, sappiamo che anche se quest'uno su quattro può far nascere in quest'uno molte più persone a Dio, alla fede, acquistarle che non in tutti gli altri terreni, che se in tutti gli altri terreni fossero stati seminati. Però questo lo sa solo il Signore. Però noi dobbiamo capire e comprendere che la parola viene piantata nel cuore di tantissime persone, però pochissime sono quelli che portano frutto. Però il Vangelo, grazie alla testimonianza di credenti seri e fedeli, continua a diffondersi finché il Signore lo permette. Per ora il regno dei cieli, che chi crede percepisce in cuor suo per fede, è solo di tipo spirituale e bisogna fare molta attenzione ad affermarlo questo, che il regno dei cieli per ora noi lo conosciamo solo dal punto di vista spirituale. Per non incorrere negli errori che la maggior parte delle religioni hanno fatto della storia, oppure anche di tanti uomini che hanno detto il ritorno del Signore è imminente e poi si sono sbagliati e il Signore non è ritornato. Ma nella storia ci sono stati tanti esempi, la religione da cui io provengo è uno di questi, perché loro pensano che il governo di Dio nel mondo sia già in atto attraverso la Chiesa. Ma questo è sbagliato, è un'eresia, bisogna essere proprio consapevoli di questo fatto e opporsi proprio categoricamente. La religione da cui provengo molto subdolamente insegnava che grazie agli sforzi e all'essere fedeli all'opera della Chiesa il mondo può cambiare e diventare migliore. Ma il Signore non ci insegna questo, anche in questa parabola. Ci sono tanti punti nei Vangeli dove Gesù vuole spiegarci questa verità. Che il suo regno è un regno per ora spirituale, nel cuore delle persone. Perché lui, Gesù, quando viene davanti a Pilato, gli dice «Il mio regno non è di questo mondo, perché se fosse di questo mondo i miei servi combatterebbero per far sì che il mio regno si affermi in questo mondo, ma i suoi servi non lo fanno. Sono andato in bocca ai leoni, sono morti come martiri, hanno subito tante sofferenze. La lettera agli ebrei, capitolo 11, è piena. Sono stati segati, sono stati traditi, sono stati abbandonati, hanno sofferto la fame, il freddo. Paolo nella sua vita ha sofferto tantissimo, è stato imprigionato, ha subito un naufragio. Vedete che non erano delle vite molto, molto facili. E questo è anche per tutti coloro che sono credenti. La vita diventa subito difficile, sembra una cosa strana quando diventi credente. Ma perché? Perché tu non ti basi più sulle regole di questo mondo. Le regole del Signore sono chiare, tu devi essere onesto e quindi subirai delle ingiustizie. E questo è il minimo, perché poi vedi come Paolo ha dovuto subire, Daniele anche, Geremia, Giuseppe, sono tutte persone che hanno sofferto una vita, hanno avuto una vita molto molto difficile. E quindi quando uno diventa credente succede che arrivano le prove e le difficoltà. Ma la Bibbia ci insegna anche, mi sembra nella lettera di Giacomo, che dice gioire quando vi trovate in svariate prove. Perché il Signore le permette per farci maturare, per farci avvicinare a Lui e comprendere qualcosa di più di Gesù, avvicinarci di più a Lui, quasi a toccarlo e capire veramente cosa ha sofferto per noi sulla croce e qual è stata la portata del suo sacrificio. Perché abbiamo detto che la Chiesa, tra virgolette, istituzionale, insegna sin da bambino che se tu ti comporti bene e fai le opere che la Chiesa dice di fare, tu migliori questo mondo. Ma questo è lontanissimo dalla verità che ci insegna Gesù. Perché noi sappiamo come mai se così fosse il mondo è sempre peggiore. Proviamo a riflettere. Se la Chiesa avesse cambiato il mondo, queste sono ideologie e cultura umana, ma la cultura umana non fa l'opera del Signore. Se avesse cambiato veramente il mondo, come mai c'è sempre più persone povere? Si arricchiscono sempre gli stessi? C'è gente che non ha da spendere 300... Leggevo solo in Argentina il tasso di povertà. Vuol dire il tasso di povertà che non puoi spendere 335 euro al mese per comprare i beni di prima necessità. E fino a qualche tempo fa in Argentina più del 40% della popolazione aveva questo tasso di povertà. Vedete, se la Chiesa fa cambia così tanto in bene il mondo? Come mai esistono queste cose? Bisogna riflettere su, anche riguardo ai tempi in cui viviamo. Perché il mondo va sempre di male in peggio e non è migliorato. Anzi, il mondo va proprio per la sua strada, come dice qua Gesù, ma i suoi cittadini lo odiavano. Non vogliamo che costui regni su di noi. Fino a qualche anno fa, infatti, e io credo che per chi è destinato a diventare credente è ancora così, e questo è un bene, un uomo che peccava si sentiva fuori posto e si vergognava e provava un senso di colpa e in qualche modo cercava di essere perdonato. Però ora questo senso di colpa per un peccato che uno ha commesso non esiste più nella società. È stato estirpato per lasciare posto ai frutti marci. I frutti marci sono frutto della filosofia e della cultura del 68, dal 68 in poi, unita anche, io credo, a quello spirito diabolico e mortale che aleggiava negli animi dei nazisti, che hanno comunque lasciato nella cultura mondiale del mondo un seme di ribellione all'ordine naturale che Dio ha dato agli uomini con la Bibbia. Ora la società è intrisa a tutti i livelli, sia dal punto di vista a livello di estrazione sociale, quindi tra poveri, medi e ricchi, sia anche a livello culturale, cioè se sei istruito o meno, la società è intrisa di un vero sentimento di ribellione assoluta alla volontà di Dio. E quali sono le cose pratiche che tocchiamo con mano, che ci fanno, che hanno fatto riflettere su queste cose? Uno è la diffusione capillare della pornografia, grazie a internet. Ma non solo grazie a internet, perché la cosa ancora tremenda sono gli smartphone, che permettono di raggiungere capillarmente le famiglie e i ragazzi, che sono le vittime, le prime vittime, gli adolescenti. Un altro frutto marcio è l'ideologia gender, LGBT, plus anche mi sembra si dica, così tanto appoggiato dalle multinazionali agitech, che remano volontariamente contro Dio e tolgono quelle poche certezze che un ragazzo in età adolescenziale aveva ancora. E questo lo dico perché ho visto un documentario che mi ha mandato Enzo questa settimana, che proveniva da Pro Vita Famiglia, e parlava proprio di questo problema delle persone che vogliono fare la transizione di genere, che è una cosa abominevole, una cosa abominevole veramente. Perché abominevole? Perché oltre, questi qua sono mossi da ideologia, queste persone, e questa ideologia è contro il Signore. Tant'è vero che tanti rappresentanti di questa ideologia hanno tutti la bandiera della Palestina e di Gaza. Tutti ce l'hanno, tutti. E qual è la certezza che vogliono ancora strappare a un ragazzo in età adolescenziale? L'unica certezza che avevano questi poveri ragazzi è il sesso di nascita. Io sono nato femmina, io sono nato maschio. Nell'ebraismo non c'è il genere neutro. Nell'ebraismo c'è solo il genere femminile e il genere maschile. Quindi trovo che questo sia un'opera profonda e radicale di Satana nel nostro mondo. Infatti si dice che la pornografia non è male, anzi è un'espressione di libertà. È un ragazzo o una ragazza che ha dei dubbi in età adolescenziale, perché possono venire, perché magari molti adolescenti sono lasciati soli e sballottati, perché magari i genitori si separano. Soffrono questi ragazzi, soffrono come dei cani. E invece di trovare chi gli dice no, fermati, che questo è sbagliato, trovano delle organizzazioni sponsorizzate da queste multinazionali dell'high tech. Non faccio nomi perché non va bene durante un culto, però tutte le multinazionali dell'high tech spingono per questa ideologia gender. Io ho fatto ieri una domanda all'assistente del telefono se era giusto o sbagliato fare la transizione di genere, e loro ne parlano come se fosse una cosa sodata, perché sono talmente infidi e viscidi che loro dicono, hanno trovato un escamotage, diciamo, burocratico, tecnico. Non c'entra più come nasci la biologia, ma c'entra come tu ti percepisci, come la società ti etichetta come maschio e femmina. Vedete quant'è subdolo questo ragionamento. Però se ci ragioni, senza fare meditazione, ma coi piedi per terra, come insegna la scrittura, ci ragioni, sono tutte, scusatemi per non dire una parolaccia, sono tutte cavolate queste, cavolate. Però la gente crede a queste cavolate. Quindi una ragazza che ha dei dubbi, perché è un momento molto difficile della sua crescita, non sa cosa assecondare di queste pulsioni che ha nel suo intimo, se diventare uomo o diventare donna, o se rimanere donna. Perché queste organizzazioni, che hanno molto potere, vogliono spingerti ad assecondare queste pulsioni e ti insegnano che cambiare sesso è giusto, usando questi poveri ragazzi come carne da macello, delle vere e proprie cavie, come facevano i nazisti. Come facevano i nazisti, fratelli, è lo stesso spirito di ribellione a Dio. I nazisti non volevano che l'ebraismo e il cristianesimo fossero presi in considerazione dalle persone, perché l'ebraismo e il cristianesimo hanno instaurato nell'uomo l'idea del peccato, del pentimento, cosa che queste filosofie e questi modi, queste ideologie assolutamente detestano e si oppongono, perché vogliono che l'uomo non abbia rimorsi affinché possa essere schiavizzato, possa essere usato come un corpo, come carne da macello, come facevano i nazisti con gli ebrei. Così fanno queste organizzazioni con questi giovani, che vengono usati come carne da macello, come delle vere e proprie cavie per sperimentare sul loro corpo e le loro ideologie. Però questi spiriti, questo spirito che era presente nel nazismo, in tutti i suoi gerarchi, in tutta la popolazione, molta popolazione condivideva queste idee, si adattano ai tempi, mutano per poter ancora fare danno ancora maggiore, cambiano forma per poter circuire sempre di più, sempre più il numero possibile, partono dai giovani, perché così facendo la società sarà distrutta. Non ci saranno più famiglie e potranno essere veramente una società fatta di involucri di carne che non hanno né arte né parte, non sono chi sono. Come diceva un film tanti anni fa, non sono carne né pesce. C'era un film italiano che parlava di questo, tanti anni fa. Questi ragazzi non sono più né carne né pesce, ma sono dei corpi usati come macello, e quindi in questo modo vengono controllati molto più facilmente. Non vogliamo che costui regni su di noi, dice in Luca 19,14. Ma grazie a Dio avverrà che l'uomo nobile riceverà l'investitura del regno. E questo, credo, sarà quando il Signore tornerà per fare i conti. Ed attenzione, li farà prima con i suoi servi, ed alcuni dirà: bene, servo buono, poiché sei stato fedele, in cosa minima ricevi la potestà. In cosa minima, dice. Quindi, se siamo fedeli al Signore, ben venga, gloria a Dio. E dobbiamo essere felici di questa condizione. Però dobbiamo anche essere consapevoli che siamo fedeli in poca cosa, perché possiamo veramente fare poco. Però questa poca cosa è sufficiente affinché il Signore ci accolga nel suo regno, che è il regno dei cieli. Mentre ad altri, e spero che non sia così per ciascuno di noi, dirà: ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Dalle tue stesse parole, dice il Signore. Poiché quel tale è un credente malvagio, che si dimostra incredulo, perché pur sapendo che il Signore è severo, non ha paura, anzi ha paura e si nasconde. Scusatemi, pur sapendo che il Signore è severo, ne ha paura e nasconde il dono, la mina che il Signore gli aveva dato in un fazzoletto. E questo dimostra che non conosce affatto per nulla chi è il Signore, poiché chi crede sa che il Signore è severo, ma che è anche tanto misericordioso, e riconoscendosi colpevole si umilia al suo cospetto e rimette la sua vita al Signore. È qui che si rinasce come un piccolo fanciullo, come Zaccheo, come Davide ha fatto varie volte nella sua vita, e come ogni credente che si rispetti. Una sola nota ancora. Gesù ha detto in Matteo 12,37, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Chi teme il Signore fa anche attenzione a cosa dice, cosa esce dalla sua bocca. Il Signore tornerà poi a fare i conti ed avverrà che chi avrà vissuto la sua vita ostacolando l'opera del Signore, per chi appoggia o chi non prende posizione, ci sono tanti credenti che non prendono posizione su questo aspetto degli LGBT, delle transizioni di genere, ma che esempio possiamo dare ai giovani se non prendiamo una netta posizione su queste cose di cui la Bibbia è chiara, fin dall'inizio. Certo non parla di transgender, perché all'epoca se lo sognavano, esistevano gli eunuchi, ma se lo sognavano che fosse una cosa normale, come vogliono farla passare adesso. Perché chi ostacola l'opera del Signore viene chiamato dal Signore nemico del Signore, malvagio servo. E poi dice, a chi ha sarà dato, cioè a chi ha ricevuto il dono e lo fa fruttare e ha il Signore nel cuore, sarà dato ancora di più. Ma chi non ha il Signore nel cuore, gli sarà tolto anche quello che ha. E poi dice, inoltre, conducete qui quei miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccideteli alla mia presenza. Questo farà il Signore, uccideteli alla mia presenza. Ma come Davide, noi sappiamo, vogliamo sapere, io spero, me lo auguro con tutto il cuore, che nei nostri cuori sappiamo che il Signore è veramente misericordioso per chi lo accetta e per chi accetta la sua correzione. È piena la parola di insegnamenti e di consigli molto pratici. Uno di questi l'abbiamo visto in Matteo 18,8, lo prendo di nuovo un secondo. Ora se la tua mano o il tuo piede ti occasiona il peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Il Signore non vuole, amen, non vuole che ci tagliamo una mano, ma se necessario dobbiamo farlo, perché solo noi sappiamo qual è il nostro peccato in rapporto alla verità della Bibbia. Solo noi lo possiamo sapere, non sono gli altri fratelli. Solo noi lo possiamo sapere, quindi siamo noi tenuti. Se è il caso è meglio tagliarsi una mano. Ma il Signore, che è comunque sempre tanto, tanto misericordioso, che neanche ne abbiamo idea, cosa ci dice? Mozzalo e gettalo via da te. E questa è l'istruzione pratica. E questo deve servire ai ragazzi che sono preda di questi momenti difficili nella loro vita, che possono essere in età adolescenziale. Serve solo questo ai ragazzi, che venga detto con fermezza: se una cosa ti fa peccare, mozzala, tagliala e gettala via da te, affinché possano crescere sani in questo mondo che è veramente malvagio. Elimina prontamente cosa ti fa peccare, caro fratello, sii vigilante ed attivo a tagliare cosa nella tua vita si intromette fra te e il Signore. Taglialo e gettalo via. Taglialo e gettalo via, dice il Signore. Ed è per questo che molti non maturano nella fede. Perché non tagliano e non gettano via quello che gli fa peccare e che gli si intromette tra il suo cuore e il cuore del Signore Gesù. Taglia e separa ed allontana da te e butta via tutte le cose che non sono degne del Signore e che fanno disonore al nome del Signore. Il Signore qua ci dà un consiglio molto pratico. Se c'è qualcosa che noi ci rendiamo conto leggendo della scrittura che va contro la volontà del Signore e che non è in linea con la volontà del Signore. Dobbiamo tagliarla e separarla, toglierla, tagliarla e buttarla via. Due cose dobbiamo fare: essere attivi. E questo è un consiglio che non può essere messo in discussione, perché se no si mette in discussione tutta la santa parola di Dio, che è piena di incoraggiamento, è piena in ogni dove di incoraggiamento e di consigli pratici che ci vengono dati per il nostro bene. Quindi questi ragazzi giovani, che adesso noi nella nostra comunità non abbiamo più così giovani, 16 anni, 15 anni, perché sapete, in queste ideologie di genere cadono proprio quelli più giovani, 15-16 anni, che hanno magari una famiglia piena di difficoltà. E cosa fanno? Si buttano su internet con gli smartphone e prendono quello come oro colato. Ma è per questo che bisogna parlare anche ai genitori di ragazzi che sono in età adolescenziale e dire: guardate che la parola del Signore non è legalistica o moralistica, ma la parola del Signore serve per il nostro bene, perché ci dice di tagliare e di togliere quello che non è utile. Tagliare e togliere. E solo in questo modo possiamo far crescere dei ragazzi in modo sano e aiutarli nei momenti difficili, perché ci sono dei momenti difficili nella vita di un adolescente. Solo in questo modo. Vedete come la parola del Signore non fa ideologia. Ma è amore vero, fratelli, amore vero, non fa ideologia. Non fa cultura, l'amore la parola del Signore. Anche se ci spiega tante cose della storia, anche dell'arte, anche della scienza, sono racchiuse in questa parola. Tante nozioni scientifiche, ma non sono solamente quelle che sono importanti. Le cose importanti sono che il Signore è venuto a salvare ciò che era perduto. È questo che il Signore vuole ricordarci oggi e ci dà gli strumenti pratici per mettere veramente in pratica nella nostra vita la sua parola. Perché se no arriverà il momento che il Signore ci chiamerà servi malvagi e voglia che non sia così per ciascuno di noi. E cerchiamo veramente di rendere onore alla parola del Signore con le nostre vite. Ed essere felici se siamo a posto col Signore, perché è la cosa più bella che può capitare a un essere umano. Amen.